Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Marie Claboggio incontra Agostino d'Ippona.
Agostino, sei arrivato di corsa. Mi dispiace, ti avrei aspettato volentieri.
Dopo l'incontro con te ho impegni che non posso rimandare. Sta arrivando una nave da Roma, gente inseguita dai barbari, donne che hanno subito violenze. Ma non volevo mancare all'appuntamento, te l'avevo promesso.
Ti ringrazio. Sai, abbiamo tanti problemi e tu forse potresti darci una mano a risolverli.
Ho sempre cercato di affrontare ogni situazione, anche le più difficili. Dimmi, che cosa vuoi sapere?
Io ho letto molti dei tuoi scritti, Agostino, ma un conto è leggere, un altro sentire da te direttamente. Che cosa puoi consigliarci?
Chiedi e tenterò di risponderti.
Certi tuoi pensieri sono rimasti nell'ombra e forse erano tra i più importanti. Le tue teorie sulla conoscenza di Dio, ad esempio, cominciano ad essere capite appena oggi, ma per secoli. C'era chi sosteneva che Dio lo si poteva conoscere soltanto attraverso la fede e chi invece pensava che la ragione era la fonte della sua conoscenza.
Che assurdità! Ragione e fede sono due facce della stessa medaglia. Tu hai fede perché ragioni. E ragioni perché hai fede in tanti che hanno creduto prima di te e ti rendi conto che quanti hanno visto e vissuto non possono sbagliare.
Eppure, dopo di te, fior di filosofi si sono dati battaglia sostenendo il primato della fede sulla ragione e viceversa.
I filosofi fanno lavorare la mente e non il cuore, cara amica. È difficile per loro capire la grandezza di Dio. Cercano di definirla, di possederla. Ti confesso, mi fanno un po' ridere.
Hai proprio ragione. Ma ora vorrei farti una domanda su dei comportamenti legati alla vita di tutti i giorni.
È la vita di tutti i giorni che conta, il modo di viverla nell'amore di Dio. C'è amore di Dio tra di voi?
Più che amore, nella vita di oggi c'è violenza. Dappertutto la gente si scontra, si insulta, si ammazza. I giovani soprattutto.
I giovani, sono i giovani che mi preoccupano più di tutto. Perché in loro è riposto il futuro del mondo. E se già nella giovinezza prevale la violenza, beh, come si comporteranno da adulti? Purtroppo non mi dici niente di nuovo. Anche da noi c'è violenza. Vengo adesso dallo stadio.
Tu frequenti lo stadio?
Ci vado per osservare il comportamento della gente, soprattutto dei giovani. Non hai idea di come lo stadio accresca la violenza in chi assiste alle gare di lotta, ai combattimenti fra i gladiatori?
Noi non abbiamo più i gladiatori, ma ci sono altre forme di violenza. Come reagiscono gli spettatori nei vostri stadi?
La competizione agonistica scatena nella gente, anche la più mite, una violenza che non si riesce a immaginare, se vedi quelle stesse persone nelle loro normali incombenze.
Perché, secondo te, si verifica questo scatenamento di violenza?
Le cause sono tante. Prendi ad esempio la lotta fra uomini e animali. Chi ha in casa un cane, un cavallo, una pecora che sia, gli si affeziona. Ma nello stadio arrivano animali con cui la gente non ha nessun rapporto. Bestie feroci, incattivite dalla prigionia, tenute digiune per farle diventare più aggressive. Queste bestie vengono lanciate contro l'uomo. Il lottatore si difende uccidendole. E la gente...
Vuole che si salvi il lottatore? Parteggiano per lui.
Ma no, al contrario. Se vedono che l'uomo è in pericolo, cresce il divertimento. La gente freme, tutta tesa, e quando sta per scendere la morte... Sale un urlo di entusiasmo.
Anche nei nostri stadi si scatena la violenza. Si formano delle bande che agiscono con il gusto del sangue fino a uccidere.
Allora, niente è cambiato dai miei tempi.
È cambiato il tipo di divertimento. Non abbiamo i gladiatori che combattono contro le bestie feroci, abbiamo dei gruppi che si fronteggiano l'uno contro l'altro. Ma il male è rimasto lo stesso. Perché?
È il gruppo ad accrescere il gusto del male. Quando si è in tanti ad assistere a una lotta, ognuno grida e insieme agli altri, si inebria di quell'urlo, e così ciascuno si sente potentissimo.
Alle partite di calcio oggi succede lo stesso.
Partite di calcio? E che cosa sono?
11 ragazzi contro altri 11. Un pallone, due giocatori stanno in due zone, una per squadra, a far di tutto perché il pallone non vada a finire nella loro zona.
Da noi non si usa. Deve essere divertente. E gli spettatori si esaltano per questa gara. Diventano violenti.
Ragazzi educati, addirittura timidi, si trasformano in violenti quando parteggiano per la loro squadra contro quella avversaria.
Non è cambiato niente allora nella sostanza. Quando da noi un lottatore combatte contro un animale, lo spettatore più mite si trasforma. È un tutt'uno col gruppo che chiede la morte della bestia, o magari dell'uomo.
Questo fenomeno della violenza di gruppo, perché si verifica, Agostino?
Perché nel gruppo l'uomo singolo scompare e diventa capace di quello che da solo non avrebbe mai fatto.
Come hai scoperto questa verità?
Riflettendo su di me. Anch'io nella mia adolescenza ho passato una fase violenta.
Non posso credere che tu sia stato malvagio.
Ti racconto come mi sono comportato tanti anni fa, in qualche occasione. I ragazzi della mia età si vantavano di ogni sorta di azioni malvagie. Io mi vergognavo, figurati, di non aver fatto mai niente di male.
E che facevi per essere considerato alla loro altezza?
Inventavo colpe non commesse, perché non mi disprezzassero.
Come ti sentivi? Vantandoti di quelle azioni malvagie, anche se non le commettevi.
Mi esaltavo. Un nemico invisibile si era impadronito di me, ma ero io a voler essere sedotto.
Quei ragazzi ti avranno messo alla prova. Non avrei potuto vantarti e basta. Qualche cosa di male dovevi farla per mantenere la loro stima.
Sì, volevano vedere di che cosa ero davvero capace. E allora ho scelto il male minore. Non violenze fisiche, non ne sarei stato capace. Ho rubato, non per bisogno, ma per godere del peccato. Avevo di meglio e in abbondanza rispetto a quello che rubavo.
E che cosa hai rubato?
Pere, figurati. Pere dalla pianta del vicino, che stava accanto alla vigna di mio padre. Frutti non belli e neppure saporiti.
Un'azione, permettimi, un po' stupida.
Certo, un'azione stupida. Ero preso dal gusto del male, dalla sua gratuità.
La gratuità del male.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Marie Claboggio sta incontrando Agostino di Ippona.
La gratuità del male è un concetto di cui oggi si discute molto.
Il male è proprio questo. Non ci sono ragioni perché sia fatto. Per questo è male assoluto, nelle grandi e nelle piccole azioni.
Raccontami come hai compiuto quel furto.
Una notte ero insieme al gruppo dei ragazzi. Ce ne andavamo in giro annoiati, non sapevamo che fare. E più il tempo passava e più sentivamo crescere in noi la voglia di compiere qualcosa di male. Allora ho preso io l'iniziativa. Li ho trascinati tutti quanti in campagna.
Fino all'albero delle pere.
Siamo andati a scuotere quell'albero per depredarlo. La rabbia di sentirci un niente, proprio in quello che andavamo facendo, aumentava la violenza contro l'albero. E l'inutilità di quanto facevamo ci rendeva ancora più arditi. Le pere cadevano. Noi le schiacciavamo sotto i piedi.
Non ne avete neppure mangiato?
Non ci interessavano quei frutti. A inebriarci era compiere qualche cosa di illecito.
Come hai capito, poi, quanto fosse negativa la tua azione?
Perché mi sono reso conto di voler imitare, da schiavo, una sorta di libertà che mi immaginavo di esercitare, facendo senza scrupoli ciò che era illecito. In sostanza, ho voluto imitare Dio.
Ti sentivi libero di creare nuove leggi, di esserne signore.
Per me rappresentava una sfida. Una sfida a Dio rispetto alle sue leggi. Ma credimi, se non avessi agito con il gruppo, quello stupido furto io da solo non l'avrei commesso.
Da solo quindi non avresti rubato. Se non è condizionato dal gruppo, l'essere umano allora è buono.
Non so che cosa ne pensiate voi oggi dell'essere umano, di come è fin dalla nascita.
Le teorie sono tante. Prevale la convinzione che il bambino, anche di pochi mesi, appena è messo alla prova, manifesti una sorta di malvagità o perlomeno una mancanza di vera innocenza.
Innocente è la fragilità delle membra infantili, non l'animo dei bambini.
Questa oggi è la teoria più diffusa. E tu ci eri già arrivato.
Ti racconto un fatto che mi ha portato a questa riflessione. Un giorno ho visto un lattante mentre succhiava il latte dal seno della madre. Lei teneva all'altro seno un secondo piccino, forse un gemello o un bimbo preso a balia. Quel lattante che io stavo osservando non parlava ancora, eppure, pallido di rabbia, guardava il bambino attaccato all'altro seno. Di latte ce n'era in abbondanza per tutti e due, ma lui non sopportava che un altro potesse goderne.
L'uomo quindi è malvagio proprio nella sua natura. Perché non ci può essere innocenza?
Io credo che dipenda, come dire, dalla sua finitezza.
E perché diventa ancora più malvagio quando agisce in gruppo con altri?
È un mostrarsi come si comporta l'altro. Anche se non si approva quello che fa il compagno, si scatena una forza irresistibile. Lo si deve imitare.
Da ogni parte nella natura umana emergono malvagità, colpa, peccato. Tu sei arrivato a capirlo con l'acutezza della tua osservazione. Noi l'abbiamo appreso attraverso le teorie di Freud.
Freud? Che nome curioso. Di che paese è quest'uomo così saggio?
Austria si chiama oggi la sua terra. Corrisponde pressappoco alle province romane dell'Arezia e del Norico.
È di là che stanno calando a Roma le orde dei barbari che distruggono ogni luogo dove passano.
Anche noi, in qualche parte del mondo, siamo sempre in guerra.
La guerra è un problema spaventoso. È necessario trovare una soluzione per cancellare la guerra dal mondo.
Quale? Noi abbiamo creato organismi internazionali, comitati per la pace.
Muovere l'opinione pubblica è importante. Ma si deve partire da un principio assolutamente da non trascurare.
Un principio? Si può eliminare la guerra partendo da un principio?
Un generale, mio amico, mi ha chiesto un consiglio. Come dovrebbe agire per far cessare la guerra fra la gente? Non è con un'azione piuttosto che con un'altra, gli ho risposto, che si può arrivare davvero a un risultato.
Certo, se uno agisce in maniera violenta contro qualcuno, la reazione di quest'altro sarà altrettanto violenta.
Anche di più. È un procedere graduale, in salita. Opporsi alla violenza con la forza, sperando di neutralizzare la violenza, non produce nient'altro che violenza.
Non tenermi sulle spine. Fammi conoscere questo principio salvatore. Che cosa hai consigliato al tuo amico generale?
Che va applicato un principio assoluto. Te lo dico con le parole che ho usato per spiegarlo a lui.
Semplici parole per un risultato così grande. Farò conoscere quello che hai detto a quanta più gente potrò.
Vedo che hai fiducia di poter cambiare l'animo degli uomini. Allora ascoltami. Facciamo conto che tu stia guidando un esercito. Se sai farti valere quello che farai tu, beh, tutti faranno nello stesso modo. E quello che tu dirai sarà eseguito da quanti dipendono da te.
Ti seguo. E allora?
Se vuoi essere in armonia con la legge di Dio, ho detto al mio amico generale, non devi dirti altro che questo. Abbandona la vita militare, per quanto sia possibile, senza compromettere la pace delle cose umane.
Ma io non sono un generale, anche se oggi, pur essendo donna, potrei diventarlo. Che cosa mi consigli di fare a mia volta per contribuire alla pace nel mondo?
Uccidere la guerra con la parola, piuttosto che gli uomini con la spada. È il consiglio che ho dato al generale e puoi metterlo in pratica anche tu, nel tuo ambito. Ognuno lo può fare, cominciando dai contrasti che ognuno di noi sostiene con l'amico, il datore di lavoro, il maestro.
Cominciando dalle liti nei comportamenti quotidiani, via via fino ai rapporti fra le nazioni. È questo che vuoi dire?
Tu hai capito al volo. Si tratta sempre di rapporti personali. Tante volte ognuno di noi si sottovaluta. Pensa che da singolo individuo le sue azioni non portino a un cambiamento. E invece ogni persona può contribuire a cambiare le sorti del mondo.
Non usare armi, ma parole. I rappresentanti delle nazioni si incontrano, discutono. Certe volte sembra che stiano arrivando a un risultato. Poi qualcuno da una parte si esaspera nell'attesa e allora spara, lancia bombe, distrugge città. e tutto ricomincia come prima.
Bisogna aver fiducia. Come potrebbero sopravvivere quanti sono stati umiliati, offesi, distrutti nei loro averi e nell'integrità dei corpi, se lo spirito non fosse una qualità che non si corrompe? Dio è con chi soffre, e niente va perduto se Dio non vuole.
Come mai riesci ad avere una fiducia così assoluta, mentre mi hai appena detto che Roma è in fiamme e da voi stanno arrivando navi cariche di gente martoriata, donne violentate, disperati che hanno perso ogni cosa?
Rifletti. Il mondo in tanti millenni non è perito, anche se infinite sofferenze hanno toccato popoli che si credevano sicuri, anche se innumerevoli civiltà sono state travolte da invasioni e distruzioni abissali. L'uomo fa e l'uomo distrugge. Ma quando mai potrà andare in rovina un'opera di Dio, perché lo vuole l'uomo?
Perché allora ci troviamo continuamente in mezzo a tante guerre?
Gli uomini dimenticano Dio. Credono di essere autosufficienti. È successo tante volte. Continua a succedere. L'uomo agisce liberamente. È Dio che lo ha voluto libero, è responsabile. E sbaglia per presunzione, per superbia, per sete di potere. Poi si rende conto degli errori compiuti e alla fine ritrova Dio.
Non sarebbe possibile evitare questo lungo percorso di errori? Capire dall'inizio? Essere subito nel giusto?
L'uomo non sarebbe libero. Deve avere la libertà di sbagliare e poi capire di aver sbagliato. Ma capire per gli uomini non significa rinunciare ai loro maldestri tentativi. Dio perdona e questa è la speranza, questa è la certezza. Abbi fiducia.
Se lo dici tu, fiducia devo averne.
Bene. Spero di aver risposto almeno un poco alle tue domande. Ora devo affrettarmi. Ci sono persone che mi aspettano, gente prostrata dalla sofferenza.
Grazie allora. E addio.
Addio. E non mancare all'appuntamento con il tempo in cui vivi.
Oh.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Marie Claboggio ha incontrato Agostino di Ippona. La voce di Agostino era di Gino Manfredi. Avete seguito le nostre serie speciali? Volete acquistarle su CD?
Potete scrivere a promo@vatiradio.va
o telefonare allo 06 6988 3045.
È la pace un bene supremo.
Ascoltando la radio seguirete tappa per tappa il Giro d'Italia e il Tour de France.
Sta in pace con Dio.
Conto sulla preghiera dei bambini.
La sposa infedele di Federico García Lorca. Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù.
Richiedete il nostro catalogo. Ci sono le serie storiche, personaggi, grandi viaggi, ritratti di pittori e di musicisti, il Vangelo in audiofilm, la vita di Benedetto XVI e molto altro ancora.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
promo@vatiradio.va
promo@vatiradio.va
Telefono 06 6988 3045.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.